E questa volta la storia non sarà una storia individuale, ma una storia collettiva, e lo tratta leggendo un libro davvero utile e delizioso che si intitola in lingua occitana L'Ipan Travai de la Gallina. Ed è una serie di che viene ripresa, una serie di storie individuali di paesi, di persone dell'Alta Valle di Susa, che viene ripresa dal cahier dell'Ecomuseo Colombano Romean ed è a cura di Renato Sibille. Questo che vi racconterò oggi è la storia appunto dell'Alta Valle, dei paesi dell'Alta Valle, rivissuta però con gli occhi dei bambini, perché sono notizie e la riproposizione di una serie di quaderni delle scuole elementari della prima metà del secolo, diciamo che arrivano fino agli anni 40, 44, 45, partendo da fine 800, il maggior numero delle testimonianze è però degli anni tra gli anni 30 e appunto gli anni 40. Sono bambini delle scuole elementari. I quaderni sono pieni di annotazioni, a volte con un linguaggio un po' convenzionale. La maestra è sempre la signora maestra, la direttrice è sempre la signora direttrice, il medico è sempre il signor medico, però insomma, al di là della convenzione dei termini, poi spuntano delle notizie particolari, in fondo l'elemento personale che rende belle queste relazioni sono appunto i quaderni, il tema mensile, il tema giornaliero, il diario che veniva dato da fare durante l'estate. Ed è la storia di una collettività, la collettività tra le due guerre, una collettività di montagna, lontana dalla città, e la città si vede in questi luoghi attraverso i villeggianti. Questi sono bambini che oltre a giocare soprattutto lavorano, perché danno una mano alle famiglie. Sono bambini dai 6 anni agli 11 anni, qualcuno magari neanche 12, perché ripete le classi si ripetono non tanto e non solo perché magari uno non ha studiato bene, ma perché magari non ha potuto farlo in quanto ha dato una mano alle famiglie. E lì è il problema dei bambini che lavorano. C'è soprattutto una bambina che si chiama Rina, la quale parla della sua famiglia, una famiglia composta di sole donne, perché il papà muratore è morto sul lavoro e lei insieme alla mamma, insieme alle sorelle, ha tirato avanti la baracca con le bestie, con la stalla, con i problemi quotidiani della casa, con le foglie da raccogliere d'autunno per fare la lettiera agli animali, e con la necessità di fare chilometri e chilometri per andare a scuola, perché a scuola si andava. La scuola è sempre descritta come un luogo lindo, pulito, dove si può star seduti, dove si imparano delle cose, ma dove si gioca anche, perché evidentemente è molto più distensivo stare a scuola che non affrontare la vita quotidiana. E allora comincerei proprio con un pezzo di Rina. Per aiutare la mia mamma nelle faccende domestiche, io pulisco davanti alla mia casa, vado a prendere dell'acqua, risciacquo i piatti, do del fieno ai miei agnelli e dell'acqua, tolgo i secchi davanti alle mangiatoie, lavo i paioli e anche i bicchieri. Vado a prendere della legna, della paglia, sbuccio le patate, le castagne, pulisco la tavola, do da mangiare ai miei conigli, porto le scodelle per mangiare, do la zuppa al mio cane. E poi c'è un altro, questo è un diario dell'anno scolastico 1930-31. E c'è un altro resoconto di un bambino, e il diario è l'anno scolastico è il 37-38. Lui fa già la quinta elementare, quindi è già grande. Ed ecco come parla dei suoi più cari ricordi della mia infanzia. È un bambino, ma l'infanzia per lui evidentemente è un'altra cosa. I miei più preferiti ricordi di quando ero piccolo sono molti. Come mi divertivo molto, ma peccato che ero da solo, ma giocavo quantunque. Che piacere, non avevo ancora nessun fastidio, non pensavo ancora a eseguire i compiti e studiare la lezione, invece ora ho già più delle preoccupazioni e siccome sono già un po' alto e forte devo pure aiutare i miei genitori a lavorare, andare al pascolo alle mucche, alle pecore, soprattutto pensare alle cose di scuola, molte altre piccole cosette che sono già capace a farle. Come la trascorsi bene la mia infanzia? Avevo molti giocattoli a cui mi divertivo molto. Ogni angolo della mia casa ha per me un significato e un ricordo. Un ricordo più caro e preferito della mia infanzia è questo. Un cavallo di legno e una piccola carretta che mi fece il mio nonno. E questi sono due ricordi dell'infanzia. Rina, vi dicevo, ha perso il papà e c'è un altro diario dove, parlando della sua casa, ricorda proprio questo momento. La mia casa è esposta al sole e non è niente umida. La casa dove abito è la casa paterna. Il mio babbo ne aveva comperato un'altra vicina per ingrandirla, povero babbo. Era muratore, aveva intenzione di aggiustare bene le due case e farne una sola grande con tante camere. Ma mentre lavorava, un brutto giorno, una volta crollò e lo seppellì. Quando lo tirarono fuori era morto, che strazio per noi. Ora lì, in quel posto, c'è il piazzale. Ed ecco come, con poche parole, lei dice questo dramma. Questo dramma che a volte la porta a non poter andare a scuola per aiutare la mamma. Allora leggiamo ancora un pezzettino del suo diario. Ecco qui. Sono... merita leggerlo perché è molto bello, ingenuo e nello stesso tempo però pieno di cose concrete. Due giorni fa, ecco, questo è Sause. Tra l'altro, la questione dei nomi dei paesi, voi lo sapete, il fascismo cambiò naturalmente i nomi perché non si poteva parlare in dialetto. C'è anche una parte, tra l'altro, in questo diario dove uno dei pensi di scuola, a scuola non si parla in dialetto, a scuola non si parla in dialetto, cioè è un penso che viene dato perché evidentemente i bambini qualcosa di dialetto ancora parlavano. I maestri di quelle scuole non seguivano chiaramente l'indicazione del grande Terracini, che invece nello stesso periodo esortava ad entrare anche nell'ottica e soprattutto nella sensibilità dei bambini, cercando di valorizzare, parlare l'italiano, ma valorizzando anche il rapporto con quella che era la lingua della propria terra, delle proprie, non solo delle proprie tradizioni, ma quella che ancora si parlava in famiglia, quindi con la realtà, in modo tale che la scuola non fosse qualcosa di artificiale o qualcosa che omogeneizzava, ma che valorizzasse anche le infinite, gli infiniti ecosistemi culturali, no? Che è quello che fanno bello e degno di essere vissuto anche questo nostro mondo. Allora, due giorni fa mancai da scuola, è il 20 ottobre, perché dovevo andare al pascolo con la mamma, perché non essendovi più tanta erba le mucche scappano nei seminati e perciò bisogna fare molta attenzione, altrimenti li rovinerebbero. Mi dispiaceva di dover mancare da scuola, ma non volevo lasciare andare la mamma da sola perché avrebbe dovuto faticare troppo. Era una giornata poco bella, soffiava un vento freddo e mi divertivo ad ammirare le foglie e come facevano a cadere. Quando le mucche andavano nei seminati, correvo sempre io a girarle e lasciavo la mamma seduta perché non si stancasse tanto. Verso le 4 mettemmo le mucche nella stalla e io ero contenta di aver aiutato la mamma, lei che fa tanti sacrifici per me. E questo è una prima parte, e poi c'è, oltre alla casa, le descrizioni della casa sono belle, perché la casa, più che le camere che a volte si affittano anche ai villeggianti, è la stalla. La casa è la stalla con una piccola cucina annessa, e della stalla si raccontano le via, cioè le serate in compagnia, non solo la famiglia ma magari anche gli amici, e nella stalla c'è il tavolino dove i bambini fanno il compito, ed è una stalla ordinata, sempre tenuta più pulita, come sono tenuti puliti gli animali, perché in un bellissimo pezzo un bambino dice devono star puliti gli animali altrimenti sporcano il latte, no? E gli animali sono tanti, ci sono le pecore, sempre pochi esemplari per tipo, però è animata, le pecore. C'è naturalmente il cane, magari una mucca, due o tre galline, magari una gabbia con i conigli, E poi la stalla è il luogo dove si sta caldi, ma dove anche si incontrano i ragazzi e le ragazze. Le ragazze vengono a preparare il corredo, i ragazzi invece nelle lunghe ore d'inverno fanno dei piccoli lavori, aggiustano le cose in legno, fanno per esempio gli stampini per il burro, quindi l'arte della scultura è assolutamente apprezzata e praticata. La scuola, la casa è questo, la scuola è il luogo, come già dicevamo, dove si va a imparare e i bambini sempre mettono in rilievo che è bella pulita, imbiancata di fresco, e poi ha tutta una serie di cose che merita vedere. Allora leggiamo soltanto un momentino, sembra così lontano dal mondo di guerra che abbiamo, però in fondo... la guerra viene anche in qualche modo, anche solo se da lontano, poi a incidere su questo mondo, e poi lo vedremo. Ecco qui la scuola. Soltanto cosa loro vedono? Naturalmente un armadio che è vecchio ma serve ancora, dice, il tavolino che serve per la signora maestra per correggere le nostre stupidaggini che mettiamo sopra i quaderni, i nostri compiti che dà per fare a casa, l'armadio della signora maestra che è già vecchio, antico, che sembra un armadio di montagna ma serve ancora bene per mettere i libri e per conservarli che non si sporcano. La stufa serve per scaldarsi, perché gli scolari non abbiano freddo e possano scrivere e non vengano ammalati, perché ci sono tante di quelle malattie che possono mandare all'altro mondo. È già antica, tutta rotta, frusta, sopra c'è un piatto che serve per mettere l'acqua a scaldare, ma per noi serve ancora bene per scaldarsi. Poi c'è la lavagna che serve per scrivere sopra, per insegnare, e vi sono le lavagnette che servono per fare i disegni, per gli scolari, quelli che hanno il piacere di fare qualcheduno. Attaccato al muro vi è poi, naturalmente, ci sono i ragazzi, i quadri ufficiali, Giuseppe Mazzini, perché questa è la scuola di Salbertrand, ma quasi tutte le scuole dell'Alta Valle erano intestate a Giuseppe Mazzini, che guarda a tutti noi. E poi vi è il comunicato della vittoria, la piazza di San Giusto, attaccato al muro vi è un quaderno delle buone azioni che fanno gli scolari ai bambini più piccoli di non tirare sassi. Vicino alle finestre vi è il ritratto del re, che è senza cappello. Sotto, attaccato al muro, vi è il crocifisso, che ha un bel nastro intorno allo stomaco, che ha portato la zelmira. Sotto, vicino ai suoi piedi, vi è una cartolina. Vicino alla porta vi è il mappamondo, la carta d'Italia, la carta d'Europa, che ci insegnano a conoscere le belle città, i bei laghi, i bei fiumi, i bei mari. Oh, che bellezza, oh, che piacere. Vicino alla carta d'Italia vi è una pinetta di Ravenna, di Pallanza, che vi è un bel lago con una barca a vela. Vi è anche una bella città, la riviera di Ligure, con degli ulivi, dei garofani, le belle rose vermiglie, la cascata delle Marmore, il golfo di Napoli, la Liguna di Venezia, la Conca d'Oro con dei bei aranci, il Cervino con dei monti coperti di neve, il Po con due gondole, le Dolomiti con una bella casa, la casa alpina. Oh, quante bellezze all'Italia! A vedere tutti quei bei laghi con delle barche a vela, con degli ulivi che le illustrazioni le ha provvedute il nostro signor segretario e signor sindaco. Vi è un quadro con tutte le posizioni degli scolari che stanno composti nei banchi per insegnare a stare anche noi composti bene, con la testa dritta, alfiera. È bellissimo questo aggettivo. Vi è anche tutte le malattie infettive, la malattia del morbillo, la scarlattina, la impetigine, la tigna favosa, il vaiolo. Vi è anche il quadro del corpo umano, la battaglia di Novara di Carlo Alberto Vittorio Emanuele al campo, il quadro di Orazio Coclite, la tubercolosi, che sopra è scritto 400.000 ammalati di tubercolosi si contano attualmente in Italia e 600.000 morti per tubercolosi si contano ogni anno in Italia. A me piace molto vedere la mia scuola più pulita e piace anche molto bene alla signora maestra. E naturalmente all'inizio è l'anno scolastico, ma periodicamente, questa cosa me la ricordo anch'io, che giovane non sono più, veniva il medico condotto a vedere i bambini. La malattia più solita per l'Alta Valle era la tiroide, e difatti vengono a fare delle visite per la tiroide, e c'è anche, i bambini naturalmente ricordano anche questo, e quindi leggiamo che cosa dicono brevemente. rispetto. Sono tante notizie, però danno il senso della vita di quel momento. Allora, ieri mattina venne il signor dottore a farci una visita medica. Appena entrò cominciò subito da secondino. Gli disse di svestirsi, poi gli chiese il nome, gli anni e la classe che faceva. Gli guardò nella bocca, toccò le ghiandole del collo, poi prese la misura del collo, del torace, la misura della statura. Secondino si rivestì, il medico gli diede un cioccolatino e gli disse che dentro quel cioccolatino c'era la medicina. È stato molto tempo per visitarli tutti. Io appena fui visitato andai a casa, pranzai, poi andai al pascolo. Ieri mattina eravamo ben attenti per imparare la canzone del Milite Ignoto nella scuola entro il signor medico. Noi ci alzammo tutti in piedi facendo il saluto. Venne per una visita medica di una ghiandola che abbiamo nel collo. Se questa ghiandola tiroide si sviluppasse maggiormente, ci intorpidirebbe l'intelligenza e si formerebbe il gozzo. Prima di tutto visitò Secondino e gli disse di levarsi la giubbetta e la camicia. Prima di levarsi la camicia gli chiese nome e cognome, quanti anni aveva, che classe frequentava. Tutto quello lo scrisse sopra un registro. Prima di andare a posto gli diede una pastiglia che intorno aveva del cioccolato e dentro la medicina. E quindi a volte i bambini non sono proprio puliti e ci sono altre pagine di diario dove viene annotato come la maestra manda a comprare un chilo di soda, probabilmente erano sapone a scaglie, e poi li lava ben bene. E un bambino dice: ma devi lavarti il collo. Lui dice: ma me lo lavo domenica. E la maestra gli dice: ma tu mangi solo domenica o mangi sempre? Quindi ci sono anche questi momenti che poi sono reali nella vita, che forse noi non conosciamo più da noi, ma da altre parti magari invece ancora succede. E poi ecco, la vita del paese, la questione dei villeggianti. No? I villeggianti sono la finestra sul mondo. Magari un momento di musica, diamo, così mi cerco i villeggianti, se non vi ho stufati ancora, continuo.
Chi non ha sentito, non ha visto bene. Chi non ha voluto, amo e chi non ha creduto. Se vuole sapere com'era quel giorno domani, se vuole quel giorno chi c'era, se vuole sapere com'era quel giorno domani, se vuole quel giorno chi c'era.
E riprendiamo il diario scolastico dei bambini con la parte relativa ai villeggianti, che sono per un verso diversi da loro, ma con cui loro socializzano volentieri e non dimenticano di dire che bisogna essere gentili con loro, e a volte da loro ricavano anche qualcosa, un po' di denaro, dei servizi da fare in modo tale da arrotondare il cespite della famiglia. Ed ecco, qui è sempre Rina che parla. In estate i villeggianti vengono a trovarci in montagna. In estate e in primavera fa molto caldo, allora vengono in montagna, ove non fa tanto caldo. Alla fine di giugno, anche prima, si vede il treno che è carico di villeggianti. Quando passiamo per le strade e andiamo in campagna a lavorare o a condurre il bestiame al pascolo, noi incontriamo soltanto più la gente del paese. Non incontriamo soltanto più la gente del paese, ma incontriamo molti villeggianti. In estate si fanno molte passeggiate in alta montagna, specialmente i villeggianti, per andare a raccogliere dei fiori, per andare a bere il latte in alta montagna. Noi ne facciamo tutti i giorni delle passeggiate, ma non per divertimento, o per venire a scuola, o per andare alla montagna, o per andare in campagna a lavorare. E quindi qui è immediatamente chiaro, è detto senza credine, però c'è il doppio modo di essere in montagna. E ancora un altro pezzo, ecco, i villeggianti in inverno questa volta, che sono naturalmente gli sciatori. Allora, vediamo a pagina, ecco qui. Alle domeniche per il paese è un via vai di forestieri, di automobili e certe volte anche già al sabato. Hanno quasi tutti gli sci. Certi li hanno ai piedi, certi li portano sulle spalle, fino a Ville Clotès, quindi siamo su verso Sauze Dulce. Perché la salita è un po' ripida e allora coloro che non sono tanto pratici slittano indietro. Tutti sono ben baccuccati e hanno tutti i sacchi da montagna ben forniti per far merenda quando sono in gita. Quasi tutte le signore hanno i pantaloni. I primi anni il vederle ci faceva un po' effetto, ma ora non ci fa più niente. Verso sera fanno la bella discesa dalla Capanna Kind fino a Sauze e si divertono molto. Vengono in montagna d'inverno per respirare aria pura e così vengono robusti, forti e con un bel colore. Quando poi vi sono due o tre giorni di ferie e di feste come quelle di Natale o Carnevale, le stanze sono tutte piene e certe volte non c'è più posto. Quelli che non sono tanto pratici vanno alla tampa e un avvallamento più in basso, che è il campo sportivo e che non è tanto pendente. Alla domenica pare un formicaio. Certi fanno delle capriole, dei capitomboli. I giovanotti e i ragazzi alla domenica vanno a portare gli sci e i sacchi al capoluogo e così ricavano qualche soldo, quindi fanno un po' gli sherpa della situazione. Quelli che sono un po' stanchi vanno giù nelle corriere. Certi fanno la discesa da Sauze a Ulse con gli sci. Quest'anno è venuta molta neve, perciò il paese è più popolato di forestieri. Io sarò sempre gentile coi forestieri, così quando ritorneranno a Torino avranno una buona impressione di me e degli abitanti del paese. E ancora un pezzetto sui villeggianti. Ecco qui. I portatori di sci, cioè questi ragazzi che fanno dei servizi, i portatori di sci al sabato e alla domenica, quando quassù vengono molti sciatori, vanno alla stazione ad aspettarli e portano degli sci e dei sacchi di montagna, così ricavano un po' di denaro per la famiglia. Molti ragazzi fanno le guide, cioè insegnano la strada ai forestieri, perché non si perdano e non vadano nei precipizi. Nessuno sta in ozio, anche d'inverno. 50 anni fa la montagna in questa stagione era silenziosa e solitaria, ora invece è popolata, specie le domeniche, di tanti forestieri. Alla domenica, appunto, c'è molto traffico nel nostro paese. Vi è un via vai di automobili che si fermano sulle piccole piazzette, portano molti forestieri inguantati, incappucciati, incravattati, armati di bastoncini e di sci. Noi curiosi le osserviamo e li salutiamo con garbo. Quasi tutte le domeniche vi sono delle gare. E questo è l'atteggiamento con i villeggianti. Sempre Rina, parlando della sua casa, dice che d'inverno stanno nella stalla e d'estate loro hanno anche al piano superiore 3 camere, una piccola per tenere i libri, le cose da vestire, e le altre 2 invece le affittano agli sciatori. In altri diari parla sempre anche di questi suoi affittuari e li chiama i miei sciatori, che a volte li segue, a volte va con loro, a volte la invitano anche a mangiare con loro, per cui si instaura questo rapporto anche d'affetto e di amicizia di questi luoghi che sembrano più lontani della luna, ma che ogni tanto vengono a contatto. E poi, dopo un momentino di musica, ecco, parliamo invece, ci sarebbe la parte sugli antichi mestieri, che è bellissima. C'è il ciabattino, che non ha il negozio ma che gira di posto in posto, e c'è il mercante di tessuto che va con il suo carico e con il metro da misurare, e poi altri, il maniscalco è fondamentale, e poi c'è l'ombrellaio, perché una volta gli ombrelli si aggiustavano e si rattoppavano, e poi c'è il magnin, che è quello che aggiusta le pentole, e poi c'è anche l'arrotino, a cui in un diario dice ha fatto dei buoni affari oggi perché il macellaio gli ha dato tutti i suoi coltelli, coltellacci, mannaie, e quindi sarà contento il povero arrotino e potrà portare a casa un po' di soldi ai suoi bambini. 2 note e poi passiamo invece a come è vista la storia. Allora passiamo alla storia, alla macro storia. Questa è la micro storia dei loro paesi, ed è la storia, questo è il periodo in cui chiaramente c'è il fascismo, e quindi accanto ai ritratti del re, del principe d'Aosta, eccetera eccetera, c'è sempre il ritratto di Mussolini, anche se non lasciano grandi tracce. C'è qualche disegnino dei bambini vestiti da Balilla, c'è la descrizione di una gita a Chiomonte a vedere la centrale con i Balilla. Ma per quanto riguarda la scuola, c'è per esempio il ricordo della festa degli alberi, a cui non tutti partecipano, però non si parla di un'opposizione al fascismo, però è un mondo davvero un pochettino estraneo, no? Al mondo ufficiale, tant'è che per esempio i bambini non si adattano mai, tranne un bambino, a mettere i nomi italianizzati. Ulse è sempre Ulse, mai Ulzio. Sause Dulce è sempre Sause Dulce, mai Salice Dulzio. Salbertrand è sempre Salbertrand e mai Salabertano. Comunque, ecco, una festa degli alberi, ed è scritto da Rina, che non è andata alla festa degli alberi. I miei compagni sono andati a fare la festa degli alberi. Io sono andata perché non sono andata perché la mia mamma non ha voluto, perché prendevo un raffreddore e perché faceva troppo freddo. Gli alberi ci danno dei mobili, servono per bruciare, sono molto utili, si nutrono del concime. Un altro bambino invece ci è andato e racconta con un po' di ufficialità che cos'è questa cosa. Gli scolari si ritirano nella scuola di prima e terza, le ragazze nell'aula di seconda e quarta per aspettare il signor Podestà e altre autorità. Quando giunsero uscimmo, ci mettemmo tutti in fila, prendemmo la strada di Montselier con il gagliardetto e due bandiere, la nostra scolastica e quella degli scolari di Ulse. Venne anche il signor parroco con la croce all'acqua benedetta a benedire le piantine. Quando giunsero nel posto dove c'erano le buche, distribuirono le piantine e noi le piantammo. Quando furono tutte piantate, il signor parroco le benedisse, poi la signora direttrice disse alcune parole prima del discorso che fece poi dopo la nostra signora maestra. Però al di là di questo, gli alberi per loro sono gli alberi su cui ci si arrampica, e per poter arrampicarsi meglio loro dicono bisogna prima mettersi sulle mani un pochettino della resina degli alberi perché ci si attacca meglio, sono un'altra cosa. E invece l'ultimo pezzo, e poi dobbiamo chiudere, ed è un pezzo tragico, questa è davvero la macro storia della guerra, e sono i bombardamenti su Torino del 9 dicembre del 1942. Questo episodio è ricordato da un bambino che vede da lontano, dal suo orto, l'immagine del bombardamento. Ieri sera alle 21:30 sono passati gli aeroplani inglesi che andavano di nuovo a bombardare Torino. Che paura mi facevano, sentendo quel rumore tanto forte che faceva persino tremare le case. Quando sono stati giù, la mia mamma e io siamo andati a vedere sotto la mia casa, nel mio orto, e si vedevano le scintille quando le bombe scoppiavano laggiù. Si sentivano perfino i colpi dei cannoni della milizia contraerea quando tiravano su. Io non vedevo tanto bene perché era in basso e c'era la montagna davanti, ma seppi ancor meglio dai miei compagni che sono anche andati a vedere. Dicevano che vedevano i fari che illuminavano tutto il cielo per poter scorgere gli aeroplani. E quindi non è meno intenso della breve descrizione che dello stesso bombardamento fa Pavese nella casa in collina, no? Quando poi descrive anche il giorno dopo le macerie, però anche lui è lontano, è sfollato per non cadere sotto le bombe e vede di lontano questo bombardamento. Allora, questi bambini ogni tanto incappano nella macrostoria, la montagna li protegge, lavorano duramente, però in fondo godono ancora di un po' di bellezza, quella che ci vogliono togliere, perché quei luoghi di cui loro parlano sono gli stessi che in questo momento conoscono un cantiere, hanno già conosciuto un'autostrada assolutamente devastante.